Bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
La molecola della capsaicina sull'avambraccio, quindi pensa quanto sono fortunatamente perso.
Un Roy peperoncino. Dai, come dice la grande Rossella, cara amica, domani un altro giorno si ricomincia a mangiare anche in modo più vario, equilibrato e salutare.
Com'è simpatica questa domenica, così complicata.
Buona domenica, bentornati ad una nuova puntata della Bufala in tavola, pronti che si butta la pasta.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece.
Beh, spaghetti, ma preferite tagliatelle, fettuccine, vermicelli, penne, rigatone, trenette, pipe, farfalle, paccheri o andiamo su un bel piatto di orecchiette? Fate il vostro gioco, scegliete il vostro formato. Dai, non siate timidi, ne consumiamo circa 23 kg. All'anno, ciascuno di noi quindi apprezza in modo particolare la pasta, non solo noi italiani, ma il mondo intero. E oggi insieme alla Bufala in tavola festeggiamo la pasta e la sua giornata. E in linea con noi abbiamo, sarà un pastaiolo anche lui, glielo chiediamo subito, il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Stefano Arzegovesi, direttore del Centro Disturbi Alimentari all'ospedale San Raffaele di Milano. Dottor Arzegovesi, buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, presente come pastaiolo assolutamente in prima fila.
Ma senta, io sono rimasta molto stupita dai dati diffusi dall'Unione Italiana Food per la giornata mondiale della pasta di oggi, 25 ottobre. Anticipavo, ogni anno vengono consumati 23 kg a testa di pasta, ne mangia la quasi totalità degli italiani, circa 6 su 10 la portano in tavola tutti i giorni e questo lo sappiamo, ce lo dicono i dati, ma anche la nostra esperienza diretta, il consumo è fortemente aumentato durante il lockdown. Allora, sono tutti dati che a lei come medico, ma anche come quasi cuoco, suggeriscono delle riflessioni. Intanto andiamo per ordine, perché la prima cosa che vorrei sapere è quale formato posso buttare e preparare per lei. Corto, lungo, perché...
Io ne ho due proprio del cuore, che sono la linguina lungo, quindi proprio la trenetta, e quindi pesto, ma anche semplicemente con un filo d'olio, e poi l'orecchietta proprio, me la faccio anche da solo a volte quando sono giù di morale, impasto un po' di grano duro con l'acqua e mi tiro con i pollici.
Ecco, intanto, dottor Arzegovesi, e qua non parla il medicuoco quasi cuoco, parla anche lo psichiatra, è vero che i lavori manuali aiutano a recuperare il buon umore?
Assolutamente, questa è una cosa che trascuriamo pensando al prepararci da mangiare come un'incombenza, forse come lavare i piatti o stirare. In realtà tenere le mani, quindi lavorare con la manualità fine, a contatto con qualcosa che a tutti gli effetti è qualcosa di vivo, perché se noi pensiamo alla farina, nel momento in cui mettiamo l'acqua tiepida, cominciamo a impastare, all'inizio abbiamo questa sensazione di appiccicoso generale, poi più lavoriamo più si crea la maglia del glutine, quindi più si crea poi invece un impasto assolutamente liscio e compatto. Tutto questo è a tutti gli effetti come fare una fisioterapia o come fare una terapia di, diciamo, orientata alla mindfulness, quindi una terapia che ha molto a che fare con la concentrazione sul momento presente e il più possibile con una mente a questo punto non giudicante e non focalizzata sulle preoccupazioni. Quindi sì, ve lo consiglio assolutamente.
Ecco, orecchiette, tagliatelle, impastiamo, come ci insegna il dottor Arzegovesi, a cui chiedo però anche se il formato di pasta ha delle differenze.
Sì, assolutamente. Teniamo conto che c'è un, senza fare lezione di geometria la domenica, che è meglio fare festa, però il rapporto tra la superficie e il volume della pasta significa che più la pasta è lunga, quindi spaghetto o linguina, più il rapporto tra la superficie e il volume fa sì che la parte, diciamo, interna, cioè il cuore, che è quello che rimane più al dente, quindi con un impatto glicemico più basso, la parte interna diventa in maggior proporzione. Quindi vuol dire lo spaghetto, così come la linguina, semplicemente per il fatto di avere una forma diversa, ha un indice glicemico più basso, cioè più favorevole per noi. E quindi in questo senso... Non
rispetto
è
al pacchero, alla pipa, alla farfalla?
Rispetto alla farfalla, rispetto ai formati, diciamo, corti e piatti, piuttosto che rispetto alla penna, piuttosto che rispetto al tortiglione. E questo significa di per sé qualcosa che ci aiuta. Però se poi noi cuociamo bene la pasta, che è un'altra cosa che secondo me è importante sottolineare, una cottura ben fatta della pasta, anche se è pasta corta, comunque ci mette in una condizione di grandissima tranquillità e sicurezza per quello che riguarda l'avere un impatto glicemico lento, quindi un assorbimento degli zuccheri altrettanto lento e quindi con un effetto poi assolutamente privo di picchi, che è quello che dobbiamo temere e per l'infiammazione e per il fatto che poi ci viene fame troppo presto dopo mangiato.
Allora, quindi voi scegliete il vostro formato, fatecelo sapere, fateci sapere il vostro formato preferito. Il dottor Arzegovesi si è allargato, ne ha date addirittura due, anche tre, anche quattro. Possiamo fare un po' una sorta di elenco, l'hit parade sui nostri social. Poi buttiamo la pasta. Il dottor Arzegovesi ha anticipato che bisogna saper buttare la pasta e cuocerla nel modo giusto. Ne abbiamo già parlato, ma torneremo a farlo oggi, alla festa della pasta. Vogliamo non parlare di come si cuoce bene la pasta, giammai. Intanto, dottor Arzegovesi, un altro dato che vorrei porre alla sua attenzione, alla sua riflessione di medicuoco quasi cuoco, è la pasta è un comfort food. Lo dimostra il fatto che durante il lockdown ne abbiamo preparata e consumata con grande entusiasmo. Perché?
È un comfort food perché comunque una pasta cotta bene, masticata bene, ci dà un arrivo, quindi un assorbimento di carboidrati che comunque ci dà una sensazione. Il carboidrato è la prima energia della nostra vita e quindi ci dà comunque una sensazione di ristoro e di conforto. Devo dire che tra i comfort food, e quindi rispetto a quello che possono essere i prodotti da forno dolci, le merendine, piuttosto che le patatine o qualsiasi altra cosa, è sicuramente un comfort food con un impatto in termini di salute decisamente migliore di quello che possono essere moltissimi altri alimenti di questo tipo.
Allora, intanto mandateci il vostro formato del cuore o i vostri formati preferiti, ma anche le ricette che più gradite al pesto, alla carbonara, pomodoro e basilico, ai quattro formaggi, con i funghi, con le verdure, perché no, con un generoso sugo di pesce. Restate lì perché noi la buttiamo davvero. Intanto l'acqua bolle. A tra poco.
La bufala in tavola.
Maccheroni, non fretti, distruggo te, Maccheroni. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, Maccheroni. Questa è roba americana, vedi? Yogurt, la mostarda, o le latte. Roba sana, sostanziosa. Maccheroni, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccheroni. Io me ne mangio.
Perfetto per la giornata mondiale della pasta che festeggiamo oggi 25 ottobre insieme al dottor Stefano Arzegovesi, insieme a voi che siete in contatto con noi attraverso i social, formato di pasta, ricetta che portate più spesso in tavola, la vostra ricetta preferita, quella in cui date il meglio di voi come cuoco. Il nostro medicuoco naturalmente non ha che l'imbarazzo della scelta. Qual è il suo piatto di pasta, quello in cui insomma riesce a conquistare tutta la sua famiglia, quello per cui dicono papà facci la pasta con
in questa stagione, poi proprio come dire vado fortissimo, perché la pasta, ma che può essere l'orecchietto o comunque un'altra pasta corta con una crocifera, quindi può essere il broccolo, può essere la cima di rapa, può essere il cavolfiore eccetera, io lo faccio scottare velocemente a vapore già tagliato in cimette, lo ripasso poi in padella con olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio schiacciato, olive capperi in abbondanza e di solito come dire vinco sempre, questo insomma piace sempre molto. L'idea che è fondamentale secondo me da passare soprattutto ai bambini, io penso ai miei figli ma penso a tutti i ragazzi e agli adolescenti, iniziamo ad abituarci a mangiare la pasta in una maniera che diversamente da Alberto Sordi nel film che avete adesso citato nell'audio, non deve essere una mega porzione di pasta con un minimo di condimento, ma molto di più il contrario, come quando la pasta era un bene abbastanza di lusso e quindi si mangiava una piccola porzione di pasta e un'abbondantissima quantità di verdure. Quindi, per dire, mangio 70 grammi di pasta, però insieme a quei 70 grammi di pasta mangio 200-300 grammi di broccoli o di cime di rapa per certo. persona, e questo chiaramente esalta tutte quelle che sono le proprietà benefiche della, della verdura, ma esalta anche, se ci pensiamo mangiandola, esalta anche moltissimo il gusto della pasta.
Dottor Arzegovesi, circa 6 italiani su 10 portano a tavola la pasta tutti i giorni, questi sono i dati diffusi dall'Unione Italiana Food. Lei che dice, è corretto? È una questione, cioè, riguardo alla frequenza e anche alla quantità.
Assolutamente corretto, anzi io sono così, mi faccio ambasciatore di una così, di una informazione fondamentale, che smettiamola di dire che la pasta la sera non va bene perché il carboidrato fa male, non bisogna mangiare il carboidrato la sera. Dipende da quanta e dipende da come la mangiamo, quindi una porzione di pasta cotta bene, 80 grammi per un adulto, 100 se uno sportivo, mangiata lentamente con una buona quantità di verdura, può essere tranquillamente mangiata anche 2 volte al giorno. Cioè,
senta, ma lei mi dice la verdura, se io metto un bel ragù oppure un sugo di pesce?
Perfetto, ragù, sugo di pesce, piatto unico.
Piatto unico e
quindi,
e
a
voilà.
Questo punto mi dimentico di dover fare il secondo e ugualmente avrò un gusto. La cosa bella secondo me della pasta, perché questa è caratteristica del grano duro, è che il gusto della pasta potenzia e migliora il gusto del ragù proteico o del pesce e viceversa. Questa è, quando si aiutano tra loro i sapori al nostro palato, è la cosa più bella.
Cotta per bene e masticata per bene. Cosa vuol dire cuocere bene la pasta, dottor Arzegovesi? Ormai noi lo sappiamo, però magari ci sono degli altri, degli amici, delle new entry, dei nuovi amici alla bufala in tavola, quindi si prende l'acqua.
Acqua, allora, prima cosa, acqua abbondante. E quindi facciamo questo richiamino generale. Un litro d'acqua, senza impazzire anche qui con i righelli o con le bilance. Un litro
i righelli d'acqua, diventa difficile.
Con tutte queste misure, non troppe misure, però mediamente un litro d'acqua per etto di pasta.
Sì.
Anche il sale, mi raccomando, il sale, giustissimo il sodio, stiamo attenti a non eccedere col sodio, ma buona parte del sale dell'acqua della pasta va a finire poi nell'acqua di scolo, e quindi mettiamo almeno 10 grammi di sale per ogni litro d'acqua. Se sono sughi leggeri, come può essere un sugo in bianco con delle verdure leggere, anche 12 grammi per litro d'acqua. Facciamo bollire, e nel momento in cui raggiungiamo il bollore buttiamo la nostra pasta. Mi raccomando, il momento iniziale è il momento più delicato. Diamo qualche giratina in modo che l'amido che è a contatto con l'acqua calda comincia a gelatinizzare. In questo processo di creazione di gel potrebbe fare come un paccotto, per cui si attaccano tra loro i pezzettini di pasta o di spaghetto. In questo caso, con un giro, con un mestolo di legno, con una pinza o con quello che abbiamo, facciamo in modo che prima che cominci a gelatinizzare la pasta circoli all'interno dell'acqua e quindi a questo punto riesca a cuocere bene. Una volta che poi si gelatinizza e quindi si compatta, a questo punto poi il rischio che si attacchi è molto meno e possiamo andare tranquilli.
La consumiamo bella al dente?
Assolutamente al dente. Quando la mordiamo, e piuttosto che la tagliamo col coltello e vediamo quella piccola anima all'interno, proprio al centro della pasta, se c'è un qualcosina ancora di bianco, quella è la cottura al dente, ma la sentiamo anche sotto i denti, appunto.
E il nostro microbiota sarà felice?
Felicissimo, perché la Nicole sa tutte.
Ma adesso guarda che questo guarda che questo medicuoco, quasi cuoco, ormai è diventato un tormentone, ma io imparo da lei, dottor Arzegovesi, e dai suoi colleghi che ci onorano della presenza qua alla bufala in tavola. Quindi il microbiota è felice perché...
Assolutamente, questa parte un po' più duretta, che è poco digeribile dai nostri enzimi, non solo non è un carico calorico per noi, perché chiaramente non la assorbiamo, ma diventa il cibo prediletto dai nostri batteri intestinali amici, quindi lattobacilli, bifidobatteri e tutti i batteri che possono poi combattere l'infiammazione cronica, migliorare non solo la salute fisica ma anche quella mentale.
Dottore Arzegovesi, non basta dire pasta, perché ci sono tanti tipi di pasta, non solamente riguardo i formati, ma c'è la pasta di grano duro, c'è la pasta all'uovo, c'è la pasta ripiena, ci sono paste che vengono preparate con cereali diversi, ci sono paste preparate con i legumi. Allora, dottore Arzegovesi, ci dia qualche indicazione in modo da fare delle scelte consapevoli e gustose come quelle che piacciono a noi.
Certo, la pasta rimane da un punto di vista della qualità al palato, proprio come consistenza, la pasta di grano duro rimane sicuramente la pasta migliore, perché è una pasta che tiene bene la cottura e che ha una certa resa sia come sapore sia come consistenza. Però giustamente possiamo pensare alle persone che hanno problemi di intolleranza al glutine o di malattia celiaca, e in questi casi ci sono paste molto emergenti in quest'ultimo periodo che hanno invece grani diversi, per cui si possono trovare le paste miste di saraceno e quinoa piuttosto che di mais e sorgo, quindi tutti i cereali senza glutine. Se siamo intolleranti al glutine, ma solo se lo siamo e ce l'ha detto il medico, se no non abbiamo nessun bisogno di mangiare senza glutine, benissimo le paste senza glutine. Attenzione alle paste senza glutine, esattamente come alle paste di legumi, che sono ugualmente senza glutine, ma sono a base tipo ceci, lenticchie o piselli. Sono paste che hanno una cottura un po' capricciosa, diciamo così, nel senso che arrivano quasi alla fine della cottura, che sembrano molto dure.
E poi sono subito scotte, vero?
Nel giro di un minuto, vanno a mollare di colpo la tenuta. Questo perché non c'è una maglia glutinica che sostenga bene i granuli di amido, e quindi da questo punto di vista sono paste molto più fragili.
Senza maglia, sono paste senza maglia.
E quindi meglio essere lì pronti, attenti, appena scolo subito e raffreddo subito, perché sennò poi mangio una pasta molliccia che non è mai buona.
Non ci piace. Dottore Arzegovesi, pasta integrale?
Pasta integrale, ottima scelta. La pasta integrale comporta tutti i vantaggi del grano duro, quindi un basso indice glicemico, ancora più basso perché c'è una quantità di fibra decisamente alta, perché il grano duro integrale tende ad avere una quantità di fibra che può arrivare anche a diversi grammi per 100 grammi.
La scelta migliore per chi?
La scelta migliore della pasta integrale è per chi ha problemi con la glicemia e quindi tutti i problemi legati all'intolleranza glicidica piuttosto che al diabete, alla sindrome metabolica, per chi vuole perdere peso e quindi ha bisogno di una quantità di fibra maggiore che possa avere un effetto volume più, sentire un volume più ampio nello stomaco. Io consiglio in generale la pasta integrale a tutti per una questione di palato, nel senso, noi abbiamo bisogno di abituare il nostro palato a gusti più rustici, che quando siamo piccoli, cioè bambini e adolescenti, ci servono poco, ma che se noi non acquisiamo come gusto e come, diciamo, vocabolario gustativo quando siamo piccoli, poi quando siamo grandi, che ci servono di più le fibre e le altre cose, chiaramente tendiamo a rifiutarle.
Come a dire, portiamoci avanti. Dottor Arzegovesi, la pasta all'uovo invece a chi la consigliamo?
A
Carmelo
giorno.
Piace, a Carmelo, una tagliatella generosa.
Giorno di festa, la pasta all'uovo è chiaramente una pasta più ricca, solitamente fatta col grano tenero, quindi un grano che richiede le proteine dell'uovo per poter stare bene insieme, ha un sapore molto più ricco, ha una consistenza diversa, che è una consistenza un po' più avvolgente, un po' più morbida, e quando abbiamo un super ragù o un sugo decisamente ricco e saporito, la domenica concediamoci.
La domenica ci sta,
concediamoci,
vero?
Una bella tagliatella, una lasagna, un tortellino, perché è proprio la forza della tradizione con un alimento che è un alimento molto più ricco.
Grazie, dottore Arzegovesi, che fame. Allora, orecchiette o linguine oggi?
Oggi io farei una linguina con un bel pesto con patate e fagiolini, così mi ristoro e abbondo di verdura.
Dottore Arzegovesi, grazie per essere stato con noi.
Ma grazie a voi sempre.
Buona pasta.
Grazie, buona pasta anche a voi.
Noi ci fermiamo, c'è Carmelo, l'auricella al fumetto proprio, si vede la tagliatella con il ragù delle tagliatelle della nonna Pina. Laura Vanossi se la ride, dietro la mascherina vedo gli occhi che sorridono, voi restate lì, scriveteci il formato di pasta che preferite, quante volte la portate a tavola, la vostra ricetta, sbizzarritevi, e tra poco ci ritroviamo insieme con "E adesso cosa mangio?". Mi verrebbe da dire un bel piatto di pasta, ma a tra poco.
La bufala in tavola.
Torna come ogni domenica la nostra iniziativa. E adesso cosa mangio? Allora mi raccomando, scriveteci se avete dei dubbi, volete un consiglio, volete raccontarci anche una vostra esperienza, un incontro. Obiettivo salute @radio24.it. Invece volete farci sentire la vostra vocina? E dai, coraggio! Potete mandare un messaggio vocale al numero 335 830 4306.
Ho la pressione alta. E adesso cosa mangio? Buongiorno, sono Matteo da Milano. Sono un uomo di 40 anni allergico alle proteine del latte. Quali alimenti possono sostituire l'apporto di calcio e grassi del latte? Grazie.
Ci avete mandato molte domande, molte richieste, molti di voi hanno preferito mandarcele via mail a obiettivosalute@radio24.it. Allora ci siamo fatti imprestare la bella voce di Mario Nutarelli, ma ci facciamo dare una mano a rispondere dal dottor Massimo Gualerzi, che è in linea con noi, cardiologo ed esperto in riabilitazione cardiometabolica. Dottor Gualerzi, buongiorno, buona domenica, benvenuto.
Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Ma devo dire che sono due argomenti, problematiche molto frequenti nei nostri pazienti e nelle persone che sono curiosi di esplorare anche attraverso l'alimentazione la possibilità di curarsi. E hanno un minimo comune denominatore queste domande, che è il sale. Adesso vi racconterò un attimo. Partirei dall'ipertensione, che è anche il mio vecchio amore, anzi il mio amore diciamo perenne, visto che mi occupo di questa problematica costantemente. E devo dire che l'ipertensione si cura molto bene a tavola, sostanzialmente sapendo cosa mangiare ma anche cosa evitare. E bisogna mangiare cibi freschi, cucinati da noi in modo leggero, non condire appunto eccessivamente, e utilizzare alcuni alimenti, che vado a citare quelli un pochino anche più conosciuti, magari andando a sfatare qualche luogo comune, ma anche andando ad avvalorare, come quello dell'aglio, perché sappiamo che anche i nostri nonni mangiavano l'aglio diciamo per le malattie cardiache, ma ormai è appurato e ci sono tanti lavori pubblicati come l'aglio, soprattutto messo a crudo, ha un'azione molto importante diciamo vasodilatante, quindi va a dilatare le arterie e abbassare la pressione. Tutti i cibi poi che contengono il potassio, le banane la fanno da padrone perché sappiamo che sono quelle che in concentrazione ne contengono di più, ma anche i semi oleosi, e tutto il potassio va a contribuire a rilassare la muscolatura, non solamente quella muscolare ma anche quella dei vasi, e quindi andare a vasodilatare. Infine gli omega 3, mi piace ricordare.
No, mi veniva in mente un frullatino di aglio e banana, ma secondo me sarebbe il top, ma è un po' gram. Ecco.
Forse non li teniamo un po' staccati, magari ecco. Possiamo mettere un po' di aglio casomai nel pesce. I liguri amano molto condire il pesce con l'aglio, lo mettono un po' dappertutto, anche nel pesto genovese. Devo dire che questo è un ottimo alimento per condire i cereali integrali, che anch'essi sono indicati nell'ipertensione. Attenzione al sale. Il sale non tanto quello che mettete nel cibo voi con le manine sopra l'insalata o sopra la bistecca o sopra i condimenti cotti, ma quello che usiamo in cottura, quindi poco sale nell'acqua della pasta, perché anche se non ci sembra lì ne mettiamo tanto e ne mangiamo tanto, ma anche quello contenuto già nei cibi stagionati, conservati, inscatolati, ma anche surgelati. Sappiamo che è un conservante il sale, quindi stiamo sui cibi freschi. Ultima annotazione: per l'ipertensione fa molto bene mangiare niente, cioè nel senso qualche volta fare dei semi digiuno e depurarsi, perché è stato provato che staccare un po' la spina dall'apporto calorico eccessivo, ma proprio quindi ridurre le calorie, bere anche dei centrifugati, dei frullati che più ci piacciono, quelli che più ci piacciono, contribuisce molto ad abbassare la pressione.
Dottor Gualerzi, arriviamo invece alla seconda domanda, anche molto interessante.
Richiamerei l'attenzione su un punto che mi è molto caro, perché la gente è molto interessata a cosa mangiare, ma magari sta attenta a mangiare, bisogna stare attenti a evitare cibi che invece danneggiano il calcio. Quindi perché dico questo? Perché il calcio è presente in tantissimi alimenti, adesso l'andiamo a dire, ma molto spesso il suo assorbimento viene ostacolato da diverse sostanze, anche ad esempio il caffè bevuto subito a ridosso del pasto contribuisce molto alla riduzione dell'assorbimento del calcio, quindi magari mangiamo cibi giusti ma non lo sappiamo assorbire. L'altro aspetto che limita molto, non tanto l'assorbimento, ma il maneggiamento del sale del nostro corpo, perché ce lo fa eliminare, è appunto, e questo era il minimo, minimo
tra le due domande,
è il sale, perché il sale induce un'eliminazione del calcio attraverso le urine, quindi più sale mangiamo più perdiamo calcio, quindi ancora prima di occuparci di dove trovare il calcio cerchiamo di assorbirlo bene e di non eliminarlo, quindi evitando tutte quelle sostanze come tè, cioccolato, caffè, tutte queste catechine che si trovano in queste sostanze anche buone, ma mangiate a ridosso del pasto possono ridurre l'assorbimento del calcio. Calcio che si trova principalmente, anche se molte persone non lo sanno, nelle erbe aromatiche e essiccate. E ad esempio uno dei cibi che la contengono di più appunto è il basilico. Quindi torniamo al nostro condimento,
al nostro pesto,
pasta, al nostro pesto, che quindi farà bene sia per gli ipertesi, ma farà benissimo anche per chi vuole assorbire calcio, perché ne contiene quasi 2240 mg per ogni 100 grammi, quindi tantissimo, e quindi obiettivamente il basilico messo qua e là nei nostri piatti, come ci piace, può aiutarci tantissimo.
Come se fosse prezzemolo, come si dice, no?
Bravo, metterlo dappertutto come il prezzemolo. Anche i semi, diciamo, tra i quali spiccano i semi di papavero, ma diciamo condiamo le nostre insalatone con i semi, e sappiamo che anche i semi di sesamo contengono tantissimo calcio, quindi impariamo ad arricchire le nostre insalate rendendole meno tristi con un po' di questi semi che contengono tanto calcio. Se mettiamo un po' di limone anche per condire l'insalata, ne facilitiamo addirittura l'assorbimento. Ultimo, visto che magari questo signore si priva del formaggio, non piace a tutti, ma ci sono dei formaggi vegetali a base di tofu che sono sempre più buoni, sono sempre più, diciamo, anche trattati in modo tale da migliorare il gusto. Anche qui possono esserci dei tofu, diciamo, insaporiti con delle spezie, oppure con, appunto, anche qui al basilico ce ne sono tanti, che contengono tantissimo calcio. E ultimissima notazione, tutti i legumi, fagioli cannellini, contengono tantissimo calcio, quindi anche qui abbiamo da sbizzarrirci.
Non c'è, come si dice, che l'imbarazzo della scelta.
Sì.
Basta sperimentare. Sì. Dottor Gualerzi, torni prestissimo da noi. Faccia un po' come il prezzemolo e il basilico. Saltelli qua e là tra obiettivo salute e la bufala in tavola. Siamo sempre qui.
Con molto piacere. Molto piacere.
Grazie, buona domenica al dottor Gualerzi.
Polvere di mummia per invecchiare. Per tingere le vesti, il nero della notte.
Che paura, eh? Mamma mia, mamma mia! L'atmosfera è un po' magica, da strega. Beh, tra poco le streghe tornano per un appuntamento che, per la gioia anche dei bambini, la prossima settimana noi abbiamo pensato di portarci un po' in avanti, di giocare in anticipo per essere pronti. E per parlare di streghe abbiamo invitato un'amica che le streghe le conosce bene, ha appena pubblicato un romanzo che si intitola per l'appunto Io sono la strega, edito da Solferina, perché la protagonista è una strega famosa, addirittura la strega di Milano. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Marina Migliavacca Marazza. Ciao Marina, bentornata.
Ma buongiorno, che piacere sentirvi, che piacere essere qui.
Grazie. Beh, a me ti devo dire, le streghe mi sono sempre state simpatiche, anche se da bambina mi mettevano un po' paura. Adesso, anche sentendo la clip di Biancaneve, sono ritornata piccola, perché da un lato c'è il desiderio di avvicinarsi, dall'altro il desiderio, no, un po' la paura che ti prende. Però tu, che di streghe ne parli e ne conosci, partiamo da Caterina, che è la strega di Milano, la protagonista del tuo ultimo libro, che ha avuto e sta avendo grande successo.
Sì, il libro mi sta dando tante soddisfazioni, ha vinto il premio Salgari e il rapporto che si è stabilito con i lettori è una delle cose più belle che possa capitare. E Caterina effettivamente è una strega che non fa paura, devo dire, è una strega che non fa paura, che nasce nel 1575 a Broni, ha questa vita molto avventurosa e devo dire molto moderna, perché si ritrova alle prese con un marito che oggi definiremmo un moderno stalker.
Mamma mia.
Che la sposa a 13 anni e lei cerca continuamente di fuggire. fuggire da questo marito, gira tutto il paese, gira tutto il Monferrato, e alla fine, per difendersi da questa vita molto dura che era la vita delle donne del suo tempo, lei invocherà tutto quello che potrà invocare, i santi ma anche i diavoli, e poi arriverà a Milano, una Milano però non immaginiamoci la Milano manzoniana della peste, una Milano prima della peste, ricca, operosissima, solcata dai navigli. Entrerà a servizio da un personaggio molto importante che è Don Luigi Melzi, della famiglia dei Melzi di Milano, del quale diventerà quello che oggi noi diremmo la badante, perché Don Melzi era anziano, ma lui l'accuserà di stregoneria.
Pensa te. Questo Don Luigi Melzi. Ma Marina, quando noi parliamo di streghe, pensiamo degli intrugli magici.
Certo, la tradizione è senz'altro quella dei filtri magici, no?
Le pozioni d'amore, stregonerie. Sì, sì, sì. Ma in realtà le streghe sapevano la loro, ecco.
Certo, erano spesso delle guaritrici, conoscevano molto bene l'uso delle erbe medicinali, ne facevano degli infusi, dei decotti, degli impiastri molto meno sinistri di quello che noi pensiamo, con la zampina di ragno, l'ala di pipistrello. Anzi, questi ingredienti, queste materie prime, diciamo, che la natura forniva e fornisce, spesso sono ancora contenuti come principi attivi nei farmaci moderni, no? Mi viene in mente una cosa che ho letto e che mi aveva molto colpito, che c'era una fattucchiera botanica che era contemporanea di Caterina Dabroni, quindi a cavallo tra il 500 e il 600, che si chiamava Clara Bozzi ed era una transilvana, e disse al suo processo di sentire la voce delle erbe nei campi che le raccontavano per che cosa lei le avrebbe potute usare, che è una cosa bellissima.
Bellissima. È vero, sì. delle streghe guaritrici, non pozioni, ma grandi esperte anche di per come utilizzare le erbe per guarire.
Sì, sì.
Allora, la storia della nostra Caterina è una storia che io vi invito a leggere. Io sono una strega, e a scriverlo non è una strega ma una nostra amica, Marina Migliavacca Marazza, che ringrazio per essere stata con noi, e ti do appuntamento, perché con te un paio di volte al mese scorrazziamo un po' per andare,
certo,
a cercare.
Certo, molto volentieri.
Allora Marina, grazie e buone streghe.
Grazie di tutto, buon Halloween.
Grazie. Allora, intanto che ci prepariamo, andiamo, ci fermiamo e andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Continuiamo a parlare non tanto di streghe, ma Marina Migliavacca Marazza ci ha parlato di erbe, e ne parliamo tra pochissimo con Gabriele Piuri, che è tornato a trovarci, medico e esperto in alimentazione, che ci raggiungerà tra poco. State lì.
La bufala in tavola.
Merlino mi ha cambiato con la sua magia. È il più potente mago del mondo.
Merlino! Merlino, il più potente pasticcione del mondo. Ragazzo, ho più magia io nel mio dito mignolo. Non dirmi che non hai mai sentito parlare della meravigliosa maga Magò.
Ala di pipistrello, zampette di ragno, qualche dentino di drago. Beh, probabilmente questi sono gli ingredienti dei filtri magici delle streghe, ma Marina Migliavacca Marazza ci raccontava che in realtà le streghe erano spesso guaritrici e conoscevano bene l'uso delle erbe medicinali con cui preparavano infusi, decotti, impiastri, insomma le nostre attuali tisane, che possono davvero darci una mano se sappiamo scegliere l'erbetta giusta. In linea con noi ci aiuta oggi il dottor Gabriele Piuri, medico esperto in scienze dell'alimentazione. Dottor Piuri, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille.
Le faccio fare un po' il mago.
Sì, esatto, un po' l'erborista.
L'erborista.
Sicuramente una delle erbe medicinali più utili che possiamo davvero recuperare sul balcone è il timo.
Eccolo.
Il timo può essere utilizzato tranquillamente per farne delle tisane, dei decotti, e tende a essere molto utile nelle affezioni delle vie respiratorie. soprattutto perché tende ad avere un'azione espettorante e in generale tende ad avere un'azione antimicrobica.
Quindi rende... quando mi sento un po' il raspino in gola, la gola che brucia, ecco, io vado con una...
Comincio ad avere qualche un pochino di tosse, oppure semplicemente ho preso freddo perché piove, quindi va tutto un po' modulato in questo modo. E l'idea è che basta semplicemente prendere qualche rametto di timo e lasciarlo in infusione. È importante però fare attenzione che l'acqua non sia troppo bollente, nel senso che il timo è molto ricco di oli essenziali. Se usiamo un'acqua troppo bollente rischiamo di disperderli, mentre fanno parte un po' della magia del timo. E quindi usiamo un'acqua tipo a 70 gradi, lo lasciamo un pochino coperto e lo beviamo ancora tiepido.
Dottor Piuri, quanto lo lasciamo in infusione? Una decina di minuti? Cinque?
Una decina di minuti sono più che sufficienti.
Dottor Piuri, che cosa ci suggerisce d'altro?
Un altro fitoterapico interessantissimo in questo periodo è l'echinacea, che svolge una...
Beh, un classico direi, dottor Piuri.
Sì, un classico, che però funziona sempre. È un immunostimolante, cioè aumenta la capacità dell'organismo di resistere alle infezioni. Purtroppo non abbiamo studi specifici per quanto riguarda il coronavirus, però in generale tende ad avere un'azione immunostimolante, cioè mette il sistema immunitario nelle condizioni migliori per funzionare. E come dicevamo prima, quest'anno meno ci ammaliamo tutti, meglio è.
Meglio è, ma lo prendo quando, come? Lei ha detto, insomma, in qualche modo aiuta il nostro organismo a difendersi. C'è una letteratura o su...
C'è
questo?
Tanta letteratura a favore dell'echinacea, va utilizzato in maniera un po' preventiva, magari facendo dei piccoli cicli di 15-20 giorni al mese, chiedendo magari suggerimento al farmacista sul prodotto più adatto alle proprie esigenze, in modo da prendere, da stimolare il sistema immunitario, in modo da essere pronti nel caso si dovesse entrare in contatto.
Va bene anche per i bambini? Ha delle controindicazioni?
Benissimo anche per i bambini, bisogna ridurre un pochino il dosaggio,
certo,
naturalmente, però è molto molto utile anche nei bambini.
Dottor Piuri, chiudiamo?
Un'altra pianta utilissima si chiama Pelargonium sidoides.
Sembra
una formula magica. In realtà è un piccolo geranio, un geranietto sudafricano, che tende ad avere un'ottima azione antivirale per le alte vie aeree. Cioè è utile per i raffreddori, per le sinusiti, per i mal di gola, per le tracheiti. Funziona in alto. Okay?
Ecco, funziona in alto. Mi funziona in alto. Mi piace.
Sì. E tende a essere utilissimo assunto i primissimi sintomi.
Grazie, dottor Piuri, per
grazie
essere
mille,
stato con
presto.
Noi. Buona giornata.
Grazie, grazie.
Bene, il posto che aggiungiamo oggi alla tavola della bufala in tavola è per un ospite straordinario, eccezionale, unico, speciale, è per Francesco Panella, ristoratore dei due mondi, presentatore, come sapete, di fortunatissimi programmi televisivi e tra l'altro grande conoscitore della cucina degli Stati Uniti. Francesco, ciao, benvenuto!
Ciao, come va? Come stai?
Ma io bene, anche perché Francesco, abbiamo pensato con Laura Vanossi chi possiamo invitare alla giornata mondiale della pasta se non Francesco Panella, l'uomo che sussurra la sua cacio e pepe a New York. Che
bello,
dici?
Beh, in effetti... Onore. No, è un grande onore, sono molto felice di stare qui con voi.
Francesco, la caccia e pepe seduce, non solo lei, naturalmente, ma tu hai portato proprio tutte le ricette italiane a New York e hai conquistato tutti.
Ma diciamo
facile,
No, in realtà è molto difficile perché è la percezione quella che conta. Mi spiego meglio se abbiamo un paio di minuti.
Posso? Certo, certo, okay. Certo.
Allora, per il percepito del mercato americano, il fattore di riferimento è un pochino quello di Little Italy, quindi di una cucina, diciamo, post-guerra, degli anni 30-40, che non ha avuto una sua evoluzione.
Sì.
Quello che ti voglio raccontare è che quando sul percepito di una persona hai quel punto di riferimento, raccontare un'altra storia è una cosa un po' più complicata.
Certo.
Qui si parla, diciamo, non dei millennial che viaggiano e hanno comunque il telefonino e hanno una capacità di ricezione che è diversa perché hanno una comunicazione che è un'altra roba con tutti i social media, ma si parla delle persone che magari hanno un'età diversa e che come punto di riferimento hanno un'altra cosa, un'altra storia. Quindi quando gli racconti che la famosa carbonara non ha nessuna crema dentro per loro un po' un colpo al cuore, perché dicono: noi siamo sempre stati più a mangiarla così e adesso ce l'è continuata roba.
Chi dei due avrà ragione? Però chi si fida poi ci guadagna, vero?
Sì, nel senso che però all'inizio è molto stata dura comunicare questa cosa. E adesso invece con una serie di attività importanti, anche io mi ci metto dentro perché ho fatto il mio, e tanti chef giovani italiani, e stiamo cercando di cambiare il percepito. Però ecco, fu nella prima grande, come si può dire, migrazione italiana negli Stati Uniti che abbiamo gettato le basi per quelle che erano le cose nostre un po' più solide, la famiglia, la tavola, le ricette. Quello che ti voglio dire è che io ho un grandissimo rispetto per quel tipo di cucina. La chiamano in America red sauce, cioè salsa rossa italiana, loro la chiamano così, quel tipo di cucina, che è un po' una cucina degli anni 20, degli anni 30. Io, a me piace, la vedo come se fosse un punto di unione tra le due nazioni, no? L'Italia ha portato le sue caratteristiche, le sue idee con questo tipo di cucina, che allora erano le ricette che noi avevamo nelle nostre regioni, nelle nostre case, e loro ci hanno dato l'opportunità di vivere in un paese nuovo e abbiamo colto l'opportunità di sviluppare le nostre aziende, le nostre famiglie anche attraverso la loro generosità. Quindi io considero quel tipo di cucina un punto di unione sociologico proprio.
Ecco, un punto di unione tra i due mondi. Senti Francesco, giornata mondiale della pasta, tu con che ricetta la festeggi? Perché così la festeggiamo anche noi con te.
Ma io inizio tra 3 minuti e finisco stanotte, quindi me la mangio. Io, per me la pasta è un qualcosa, la pasta ti fa sentire a casa, ecco. La pasta comunque sia ti regala quell'emozione che è veramente unica, sempre, ovunque tu sei e ovunque tu la mangi. Io oggi mi mangerò il cacio e pepe, che è il nostro cavallo di battaglia, come tu sai.
Poi tu sei un ristoratore da 4 generazioni, quindi posso dire la cucina e anche il cacio e pepe ce l'hai nel tuo DNA. Allora, sentimi un po', caro mio Francesco, dato che noi dobbiamo salutarci, perché dobbiamo andare veramente a buttare la pasta e passare naturalmente la linea al nostro GR, tu ci regali con un vocale la tua ricetta cacio e pepe, che noi la possiamo condividere sui nostri social con i nostri amici?
Ve la faccio, certo, ve la mando, come no?
Allora, grazie. Questo è il regalo di Francesco Panella per gli ascoltatori della Bufala in Tavola, la ricetta del cacio e pepe del ristoratore dei due mondi. Ti chiamo così. Grazie Francesco, ti abbraccio.
Un abbraccio grande.
Buona giornata mondiale della pasta, buona domenica. Grazie. Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, anche lui sentirà e imparerà a fare il cacio e pepe come si deve fare. Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 6 per iniziare insieme una nuova settimana. Vi aspetto, non mancate, buona domenica, buona pasta.